Al di là della notizia. Cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Amici ascoltatori, ben trovati e buon Natale. Il saluto vi arriva in diretta da Luca Collodi, da Roma. Grazie a Tommaso Pallottino per la parte tecnica, Andrea De Angelis e Maria Serena Tuglio in regia. Vogliamo parlare di Balcani, ne vogliamo parlare in modo ampio a partire da quanto da qualche giorno sta scrivendo anche Avvenire, e cioè i Balcani come luogo, tra l'altro, di reclutamento di combattenti per il cosiddetto Stato Islamico. E naturalmente questo si aggiunge anche ai traffici illeciti che da tempo caratterizzano la regione dei Balcani, una situazione che a vari livelli si protrae dalla fine della cosiddetta guerra della Jugoslavia, ma anche della guerra tra Serbia e Kosovo. Noi di questo ne vogliamo parlare con Nello Scavo, giornalista di Avvenire e inviato nei Balcani. Scavo, grazie per essere in collegamento diretto con noi.
Grazie a voi e buongiorno.
I Balcani, un problema che è irrisolto da molto tempo, che anche a livello internazionale non sembra trovare molte soluzioni, ma che a livello di traffici illeciti di armi, ma anche si parla spesso di organi umani, si parla di droga, di soldi, oggi è anche al centro di una preoccupazione più generale da parte delle istituzioni e degli stati per il reclutamento di combattenti per l'integralismo islamico. È veramente così? Tu sei stato in zona e hai avuto modo di incontrare e di vedere la situazione da vicino.
Beh, diciamo, il dato sorprendente, che sorprende fino a un certo punto, è che l'Europa ha deciso di chiudere i propri confini ai migranti nelle ultime settimane, soprattutto a causa degli attacchi a Parigi. Il pretesto è stato che alcuni, due in particolare, degli attentatori, degli assalitori, sarebbero passati attraverso la rotta balcanica camuffandosi tra i profughi. In realtà quello che emerge è che è molto più ampio il numero di cittadini balcanici, quindi non di immigrati islamici che vivono nei Balcani, ma parliamo quindi di macedoni, di albanesi piuttosto che di serbi o di bosniaci, che decidono di arruolarsi per l'ISIS, vanno lì a combattere e in massa stanno rientrando nelle proprie terre, ed è un flusso assolutamente ingestibile e incontrollato che genera maggiore preoccupazione che non i due attentatori di Parigi.
Scavo, questo processo che tu stai descrivendo fa parte di tutti quegli ex combattenti della guerra della Jugoslavia. Alcuni sono anche appartenenti all'UCK, che combatté la guerra di liberazione del Kosovo contro la Serbia.
Io ho parlato con alcuni di loro e tu le conosci bene quelle terre, Luca, le hai frequentate, ma la questione è questa: la guerra dei Balcani si è chiusa all'incirca 20 anni fa, poco più, poco meno di 20 anni fa. Molti dei combattenti giovanissimi di allora oggi hanno all'incirca 40 anni. In terre nelle quali c'è un tasso di disoccupazione altissimo e l'alternativa all'emigrazione spesso sono le attività illegali, naturalmente chi aveva imparato il mestiere delle armi decide di mettere a frutto quel tipo di esperienza. È naturalmente tragico, drammatico e deprecabile, ma è quello che avviene, considerando che oggi Daesh, l'ISIS, lo Stato Islamico riesce a offrire perfino, tra virgolette, possibilità di carriera a questi combattenti, che poi fanno arrivare anche denaro, quindi vi è anche, diciamo, un circuito, un flusso di rimesse dal Medio Oriente ai Balcani proprio attraverso questi combattenti. Per alcuni di essi è una questione ideologica, per altri è né più né meno che una questione di sostentamento.
Quindi una questione lavorativa, tra l'altro, anche perché questi passaggi di combattenti che vanno nel cosiddetto Stato Islamico portano con sé anche il commercio delle armi.
Portano il commercio delle armi, che è molto florido e che si sta sviluppando anche in maniera preoccupante, perché io ho raccolto ad esempio le prove, le testimonianze del tentativo di vendita di uranio impoverito allo Stato Islamico, Ci sono stati almeno 4 tentativi, l'ultimo risale a febbraio di quest'anno ed è stato bloccato dall'FBI americana in cooperazione con la polizia della Moldavia. Questo però gruppo di poliziotti, unità speciale che si era occupata di questi crimini, è stato sciolto inspiegabilmente. E quello che io ho documentato è che ci sono circa 10 kg di uranio che circolano nei Balcani e comunque nell'Est Europa e che aspettano di essere venduti a prezzo più o meno di 32.000 euro al grammo ad uno Stato o comunque a un gruppo che ha interesse a costruire una bomba sporca con cui evidentemente aumentare la pressione internazionale.
Nello scavo la preoccupazione riguarda non solo il Kosovo, mi sembra che si possa dire anche parlare ad esempio della Macedonia e in parte anche della Serbia.
Sì, soprattutto perché questi due paesi sono diventati un po' l'imbuto, la trappola dei migranti. A migliaia sono entrati in Macedonia e in Serbia, tra essi ci sono molti cosiddetti migranti economici, per esempio afghani soprattutto o subsahariani che l'Europa non riconosce come vittime di guerra, e questa è una grande ipocrisia, diciamo, perché ammettere che un afgano è un profugo sarebbe come ammettere il fallimento delle operazioni cosiddette di pace in quei paesi. Per questa ragione queste persone non riescono ad accedere all'Unione Europea, non ottengono protezione internazionale e rimangono a migliaia bloccate in questi due paesi. Le alternative sono quelle di ottenere un passaggio per via illecita, quindi finanziando ancora una volta i trafficanti che si occupano attraverso i contrabbandieri di farli arrivare in Slovenia piuttosto che in Austria, e comunque alimentando anche un clima di instabilità in paesi tutto sommato piccoli. La Macedonia ha 2 milioni di abitanti e si ritrova a gestire un flusso sicuramente importante. Se la Grecia, che ha 10 milioni di abitanti, si preoccupa per circa 6 o 7 mila persone ammassate lungo il confine, figurarsi la Macedonia, che ha numeri più o meno uguali su 2 milioni di abitanti in totale, con un'economia che non gli consente, tra virgolette, di mantenere queste persone. Per altro verso però abbiamo incontrato anche tanti samaritani, questo va detto, persone tra cristiani, cattolici, ortodossi o musulmani, che si stanno occupando di dare un pasto caldo e un tetto a chi non ce l'ha.
Scavo, per tornare al problema dei traffici, diciamo di vario genere, che stanno interessando in questo momento i Balcani, dobbiamo sottolineare anche due aspetti. Il primo è il disinteresse, forse tutto ciò nasce, come tu hai ben ricordato, Scavo, da una mancanza di economia, dalla disoccupazione e quindi dalla povertà. E qui tornano anche le parole di Papa Francesco da questo punto di vista. La povertà alla base anche di tutta una illegalità che poi ha ripercussioni di questo tipo, come cerchiamo di leggere all'interno dei Balcani, con traffici illeciti e quant'altro. Dall'altra parte noi però dobbiamo anche notare che nei Balcani ci sono ancora migliaia di uomini, soldati e mezzi dei vari eserciti per mantenere anche la pace, mi riferisco soprattutto al Kosovo, ma le regole di ingaggio paradossalmente non consentono a questi militari controllare anche tutta questa situazione di traffici illeciti, e spesso il disappunto è che questi traffici arrivano sotto gli occhi di questi militari.
È quello che accade purtroppo anche nelle dogane, per esempio nell'area di passaggio tra la Macedonia e tra la Serbia e il Kosovo, in una valle che è la valle di Preševa, che è una specie di terra di nessuno a cavallo tra questi tre paesi, nei quali la cosiddetta mafia dell'UCK, cioè i reduci dell'esercito di liberazione kosovaro, si sono reinventati nella loro attività, diciamo, di contrabbandieri o di banditi su quel territorio, e i militari della KFOR non possono fare assolutamente nulla per fermare questi gruppi, a meno che non avvengano degli scontri a fuoco sotto i loro occhi. Ma fin quando i traffici in maniera sottotraccia, carsica, procedono senza esplodere in scontri interetnici, di fatto la comunità internazionale ha le mani bloccate.
E questo richiama il ruolo delle istituzioni internazionali, mi riferisco anche all'Unione Europea, che sembra impotente nell'intervenire in questa situazione, oltre anche agli organi militari, mi riferisco anche alla NATO. Perché secondo te c'è, diciamo, questo chiudere un occhio davanti a questa situazione che apparentemente è molto chiara? Basta andare in quelle zone, ad esempio, per comprare un fucile con prezzi anche irrisori.
Sì, un Kalashnikov oggi si acquista a circa 200 euro, addirittura c'è un florido mercato di armi dismesse che vengono vendute in Europa come armi da collezione, ma che poi facilmente con circa 100 ulteriori dollari di spesa possono essere riattivate, quindi questo fa capire anche quanto sia facile per chiunque procacciarsi armi lì. Il problema vero, come tu ricordavi, è che appunto la comunità internazionale ha deciso di scendere a patti, dal mio punto di vista, con una parte della criminalità locale, un patto non dichiarato, non detto, perché questo diciamo, impedisce o garantisce l'esplosione o il riesplodere, il riacuirsi di conflitti interetnici. In realtà la situazione non è neanche così pacifica. Per esempio, proprio in questi giorni in Macedonia ho scoperto una cosa di cui si è parlato pochissimo, che nello scorso maggio 8 poliziotti macedoni sono stati uccisi nel corso di un conflitto a fuoco durato quasi 2 giorni con un gruppo di, tra virgolette, terroristi o comunque mafiosi albanesi. Diciamo che la comunità internazionale ha interesse a tenere il fuoco sotto la cenere e a non far riesplodere un nuovo scontro interetnico, e perché questo avvenga naturalmente si è disposti a chiudere un occhio se non tutti e due. Naturalmente questo è davvero drammatico, perché poi le popolazioni locali soffrono di questa cappa molto forte, molto potente, oppressiva della criminalità locale, soprattutto perché le persone inermi notano che vi è una sorta, diciamo, di protezione, di non intervento da parte delle forze di interposizione internazionale, e quindi i deboli in questo pagano ancora una volta un prezzo più alto.
Naturalmente tutto questo ha una conseguenza negativa anche per la stabilità di tutta la regione. Io penso anche alla Repubblica Serba di Bosnia, che anche se marginalmente risente di questa instabilità.
Risente di questa instabilità, e io credo che in realtà questa politica che tu in qualche modo prima segnalavi non darà frutti, perché ho notato di persona come davvero sotto la cenere di un'apparente stabilità cova un rancore, un desiderio di rivalsa, di vendetta tra gruppi che devono regolare vecchi conti. Si sperava che i processi del Tribunale Internazionale dell'Aia ai massacratori dei Balcani riportassero tranquillità, in realtà molti girano ancora a piede libero, si sono in qualche modo reinventati, sono conosciuti, peraltro sono conosciuti dalle autorità internazionali, persino un magistrato italiano ancora un anno fa ha provato a indagare lì in Kosovo insieme alle autorità internazionali, subendo delle minacce molto forti e molto violente. Il clima è davvero difficile e la vicenda dei profughi può acuire questo tipo di tensione, perché naturalmente diventano merce di scambio, ostaggio di questi gruppi, e gli interessi economici e politici prevalgono su tutto il resto, e quando dovesse rompersi il filo molto sottile che tiene insieme questi gruppi, non è escluso che si possa avere una nuova fiammata di violenza.
In tutto questo il ruolo dell'Albania è marginale o vi sono anche lì degli elementi che fanno pensare a un qualche collegamento? Per esempio, qui ritornerebbe il problema della Grande Serbia, di cui però le autorità albanesi hanno preso la distanza.
Sì,
della Grande Albania, chiedo scusa, di cui le autorità di Tirana...
Le autorità di Tirana in questo senso fanno il loro gioco, il proprio interesse, ci sono fortissimi investimenti economici albanesi nelle aree a schipetare albanesi della Macedonia e del Kosovo in particolare, e questo cerca in qualche modo di estendere una sorta di egemonia economica e anche politica albanese su quei territori. È tutto molto complicato perché naturalmente d'altra parte vi sono altre difficoltà. Faccio un esempio: la Macedonia oggi ha difficoltà ad accedere ai consessi internazionali come la NATO o l'Unione Europea per una questione di nome, perché la Grecia ha deciso di porre il veto in quanto non riconosce la Macedonia come paese indipendente, perché si richiama all'antica Macedonia che era terra greca. I bulgari dal canto loro stanno offrendo la possibilità ai macedoni di ottenere la cittadinanza bulgara a patto di rinunciare a quella macedone. Quindi diciamo c'è una specie di corsa a spappolare questi paesi, diciamo appunto a balcanizzarli non a caso, ognuno sperando di ottenere un pezzetto per sé.
Nello, ti interrompo perché in studio è venuto a trovarci Don Davide Giugiai, che è il responsabile del programma albanese della Radio Vaticana. Don Davide, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Ecco Nello, se puoi stare ancora qualche minuto in collegamento con noi, perché può essere interessante avere anche un'altra ottica, quella di Don Giugiai, che quotidianamente guarda ai Balcani. In sostanza, anche quello che ci raccontava Scavo, inviato di Avvenire proprio nei Balcani, emerge come i Balcani ancora una volta stiano precipitando verso una situazione di scarso controllo, con traffici illeciti, reclutamento di persone per l'integralismo islamico, traffico di armi e anche di tante altre cose, con una conseguenza di grande difficoltà anche per le istituzioni locali che vogliono ricostruire gli stessi Balcani. Cioè, la sensazione è che si stia facendo molti passi indietro più che andare avanti.
La situazione certamente non è molto invidiabile, e hai detto bene te, Luca. Cioè, penso che la chiave sia nel rapporto tra la classe politica in Kosovo, ma in generale nei paesi dei Balcani, e la comunità europea da una parte e in primis, ma anche le altre organizzazioni internazionali. Cioè, se la leadership che è in questi paesi non viene sostenuta con una presenza e diciamo un avallo del proprio operato dalla comunità europea, ma come nell'ultimo caso quello dei kosovari, che viene respinta la possibilità di accedere al Schengen in maniera libera, sono segnali molto diciamo critici per gli stessi leader politici di tutte le fazioni, perché poi chi è all'opposizione ne approfitta per mettere in risalto la debolezza di chi governa, e chiaramente a qui si dà poi tutto lo spazio anche a tutte quelle organizzazioni che in qualche modo tentano o cercano di essere comunque fuori il controllo. Cioè, secondo me, un dialogo, un rapporto più da vicino è un dialogo che si traduce poi in quei sforzi che comunque questi governi fanno nel bene o nei limiti che hanno, chiaramente, ma di essere riconosciuti, di essere in qualche modo sostenuti anche con delle possibilità che gli stessi paesi possono avere nei confronti della comunità europea, è importante e dà credito, dà credibilità, dà forza a chi governa a dire ai cittadini: la strada nostra, gli obiettivi sono la comunità europea e il sistema della democrazia europea, ma se questi ostacoli sono così forti, così insuperabili, e a maggior ragione quando magari vengono fatti molte volte pesi diversi, misure diverse, chiaramente la situazione come è quella del Kosovo, ma credo un po' critica anche in Macedonia e altrove, non è di grande aiuto. Ecco, credo che sia una chiave dal punto di vista politico. Poi chiaramente ci sono difficoltà all'interno, sul territorio, perché penso che i politici possono avere in pugno la situazione qualora avessero anche le spalle coperte dal punto di vista della diplomazia, delle organizzazioni internazionali, da quelle commissioni della comunità europea, di modo che sia nel campo giuridico delle riforme, sia nel campo per esempio economico. Quale prospettiva può avere un ragazzo del Kosovo? Io appena sono tornato adesso e vedo, a cominciare dalla gente nei villaggi eccetera, tantissimi ragazzi sono a spasso, senza una prospettiva di lavoro, senza una prospettiva neanche di scolarizzazione diciamo adeguata, da modo da poter veramente pensare per oggi, ma figuriamoci per il domani. Quindi è una situazione dal punto di vista economico molto, ma molto grave.
Scavo.
Sono assolutamente d'accordo, soprattutto è giusto sottolineare come per esempio il Kosovo ha oggi delle percentuali di emigrazione giovanile tra le più alte di tutta l'area balcanica, forse le più alte, e questo non lascia assolutamente sperare bene per il futuro, perché si sta dicendo che una generazione è stata spazzata via dalla guerra e un'altra generazione, quella che è arrivata dopo e su cui si sarebbe dovuto costruire il futuro di quelle regioni, invece viene spinta ad allontanarsi da quei paesi. E naturalmente davanti a tutto questo la comunità internazionale deve farsi delle domande anche sulle modalità con cui la presunta ricostruzione è avvenuta.
Quindi ci sono responsabilità, mi sembra di capire, a vari livelli e naturalmente in questo vuoto di potere anche istituzionale di responsabilità, chi ha interesse a creare traffici illeciti e alimentare guerre, soprattutto in Medio Oriente, in questo caso ha gioco facile. Vorrei chiudere, perché siamo veramente in conclusione, in tutto questo scavo veramente un flash: la religione c'entra, l'Islam c'entra o no?
Beh, la religione c'entra, qualche volta è un pretesto per fare del male, però tante volte ho osservato anche tanti buoni samaritani nel mondo islamico e non solo nel mondo islamico, e soprattutto adesso con l'imminenza della canonizzazione di Madre Teresa si può tentare, credo, di trovare una figura in qualche modo unificante per tutti. Madre Teresa è amata dai cattolici, rispettata dagli ortodossi e ammirata anche dagli islamici.
Grazie Anello Scavo, giornalista inviato di Avvenire nei Balcani, buon lavoro.
Grazie a voi.
Sì, sono d'accordo che questo dono che viene fatto dal Santo Padre per Madre Teresa è davvero, penso, una medicina spirituale, proprio per richiamare che questi paesi, queste popolazioni hanno anche dei valori forti, radicati, hanno anche dei valori spirituali, pur nella diversità, nella pluralità, che vanno anche sostenuti, valorizzati. Io sono molto felice per questo dono della canonizzazione di Beata Madre Teresa di Calcutta, che viene da quelle terre, che la sua famiglia, il suo percorso insegna che si può convivere fraternamente, non solo tollerare, ma vivere e costruire nella pluralità delle fedi una società che guarda e soprattutto mette in risalto il bene comune. Vorrei sottolineare proprio il fatto che là dove c'è il vacuum, il vuoto della comunità internazionale nel sostegno a quei governi a migliorare la situazione, e le religioni e le comunità di fede hanno fatto un grande lavoro, e ahimè certamente ci sono anche spazi poi dove qualcuno pesca nel torbido e cerca di deviare e di abusare il nome di Dio e della fede stessa per deviare e creare dello scompenso, della instabilità. Ma proprio per questa in questa ottica occorre che tutti coloro che sono da fuori, che hanno a cuore la stabilità, la convivenza pacifica tra le nazioni, debbano sostenere ciò che di positivo c'è e di bello, di buono.
Quindi le religioni possono giocare un ruolo in questo senso nella pacificazione dei Balcani e di conseguenza anche dell'area medio orientale. Noi ci fermiamo qui, grazie anche a Don Davi Giugia, il responsabile del programma albanese della Radio Vaticana. A voi tutti, amici ascoltatori, ancora buon Natale e buone feste da Luca Collodi.
Buon Natale da Radio Vaticana Italia.